Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale. Facciamo prima di tutto l'appello. Achilli Mauro, Bassi Michela, Bertini Roberto, Bertini Silvia, forse arriva, Giancarlo Bongiolatti, Daccol Daniela, arriverà. Daghi Micaela, Donizetti Gabriele, Fumosoni Valerio presente, Meraviglia Sara, Ravizza Walter, Scarafoni Moris, pensavo ci fosse, andiamo l'assente, poi vediamo, Tavelli Giorgio. Consiglio Comunale di giovedì 23 novembre delle ore 20:30 in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione presso la sala consigliare del Consiglio del Municipio. Ordine del giorno al punto 1, approvazione dei verbali della seduta precedente. Al punto 2, sesta variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 17-19 ai sensi degli articoli 42 e 175 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, il numero 267, cioè il TUEL. E contestuale variazione al programma annuale e triennale dei lavori pubblici, esame d'approvazione. Al punto 3, comunicazione del sindaco. Allora, partiamo dal punto 1, approvazione dei verbali della seduta precedente. Al Consiglio Comunale precedente erano assenti Bassi Michela, Bertini Silvia e Bongiolatti Giancarlo, i quali quindi si asterranno, gli altri tutti presenti. I verbali della seduta precedente sono stati pubblicati, possiamo quindi passare. Buonasera. Entrano Bertini Silvia e Daccol Daniela. Volete, stiamo votando l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ok, allora passiamo direttamente alla votazione. Dicevo che erano assenti Bertini Silvia, Bongiolatti Giancarlo e Bassi Michela. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. Al punto 2 all'ordine del giorno, sesta variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio. Si prende atto che con delibera di Consiglio Comunale numero 15 del 30 marzo è stato approvato il DUP, documento unico di programmazione ai sensi della nuova contabilità. Il Consiglio Comunale, con delibera numero 16 del 30 marzo 2017, medesimo seduta di Consiglio, ha approvato il bilancio di previsione del triennio 2017-2019 e contestualmente il programma annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici. Successivamente il tutto è stato variato rispettivamente nelle seguenti date. Il 28 aprile 2017, con delibera di Consiglio Comunale numero 23, l'abbiamo chiamata prima variazione. Il 16 maggio 2017, con deliberazione di Giunta Comunale numero 58, l'abbiamo chiamata seconda variazione. Il 4 luglio del 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 29, l'abbiamo chiamata terza variazione e assestamento di bilancio. 2 agosto 2017, con determinazione del responsabile del servizio finanziario, quarta variazione. 20 settembre 2017, quinta variazione in Consiglio Comunale, con la delibera 37. Siamo quindi ora alla sesta variazione di bilancio e delibera numero 22 del 28 aprile è stato invece approvato il rendiconto dell'anno 2016. Quindi sono state effettuate poi delle variazioni, come indicato nella delibera, questo ai sensi della nuova contabilità che permette delle variazioni di bilancio all'interno delle medesime categorie, non solo alla Giunta ma anche al responsabile del servizio finanziario, delle variazioni all'interno del medesimo aggregato, nel medesimo capitolo, nella medesima categoria, anzi no, medesima categoria, dentro lo stesso capitolo, fra vari aggregati, con determina 333 del 20 settembre 17, determina 363 del 18 ottobre 17, determina 375 del 30 ottobre 17, determina 390 dell'8 novembre 17, da parte del responsabile del servizio finanziario, dottoressa Maura Spagnolatti. Si è verificato dallo stanziamento del fondo di crediti di dubbia esigibilità che non si debba, che esso non debba subire variazioni. Poi entriamo nel dettaglio dei numeri che sono questi: maggiori entrate per 235.000 euro, minore spese per 271.000 euro. Poi fai tu la presentazione. E chiudo a 500, il bilancio pareggia a 506.000 euro. Passo la parola all'assessore Michela Daghi e poi la riprendo io per le opere pubbliche e la relazione annuale e triennale.
Buonasera, si sente? Va. Allora, nella sesta variazione di bilancio abbiamo portato delle modifiche alle entrate e alle spese. Sulle maggiori entrate avevamo una previsione del titolo primo, secondo e terzo di 3.204.395, maggiori entrate 51.355 per un totale di 3.255.750. Come utilizzo avanzo di amministrazione c'era una previsione di 247.302.37, prevediamo maggiori entrate per 46.413.72 per un totale di 193.716.09. Relativamente alle minori entrate riguardano il titolo quarto, che sono le entrate in conto capitale, contro una previsione di 420.530 c'è una minore entrata di 45.400 per un totale di 375.130. Riguardo alle spese, le maggiori spese sono previste sul titolo secondo, sulle spese in conto capitale, su una previsione di 1.230.927,91, una maggiore spesa di 80.920 per un totale di 1.311.847,91. Sulle minori spese, che sono relative al titolo primo, le spese correnti, contro una previsione di 2.739.539,75, minori spese appunto per 23.965 per un totale di 2.715.574. Le variazioni del 2017, che anticipava prima il sindaco, maggiori entrate per 234.275, minori spese 271.420 per un totale di 505.695, minori entrate 177.320, maggiori spese 328.375 per un totale a pareggio di 505.695. Sulla variazione del 2017, le maggiori entrate correnti rispetto alle spese correnti sono date in parte dai proventi per il rilascio delle concessioni cimiteriali, dai dividendi della partecipata Verben Energia e da parte dei canoni di attraversamento del reticolo idrico minore, che comprendono anche gli arretrati degli anni precedenti, e questi vengono destinati a finanziamento di spese di investimento. Per quanto riguarda il 2017, 82.800 sono i proventi per il rilascio di concessioni cimiteriali, 10.000 dividendi della società partecipata Verben Energia e 99.780 canoni di attraversamento del reticolo idrico. Sul 2018, 43.700 proventi per il rilascio di concessioni cimiteriali e 100.671 dividendi la società partecipata Verben Energia. Per il 2019 49.500 sono i proventi sul rilascio delle concessioni cimiteriali. Questo in sintesi la variazione, la sesta variazione. Ripasso la parola al sindaco per il dettaglio delle opere.
Per quanto riguarda le opere, mi riferisco alla relazione sul programma annuale delle opere pubbliche del 2017. Al punto 1 abbiamo la manutenzione straordinaria delle aree esterne della scuola d'infanzia di Polaggia, che rimane finanziata con 10.000 euro dell'avanzo economico, così come già stabilito nella precedente variazione di bilancio. Abbiamo definito i dettagli di queste piccole manutenzioni, sarà, come indicato, la realizzazione del rivestimento perimetrale e la finitura di una serie di opere che vanno a completare quell'intervento che era stato fatto dall'amministrazione precedente e che però era rimasto monco di alcune piccole manutenzioni riguardo a rifacimenti di porzioni di cappotto e via dicendo. Per quanto riguarda invece il progetto della sicurezza urbana, quello dell'estensione della videosorveglianza intercomunale, in particolare in termini di opere all'8A, quello di cui abbiamo partecipato come Polizia Locale di Mediavalle al bando di sicurezza urbana 2017 e di cui siamo stati finanziati, tra l'altro arrivando secondi a livello regionale, dopo l'asta e i ribassi il tutto chiude a 55.000 euro, finanziato con 19.600 euro di rimborsi dagli altri comuni convenzionati, avendo fatto delle opere ovviamente sui singoli comuni da un punto di vista di ampliamento delle telecamere e installazione di un software per la lettura automatica delle targhe ai varchi, così come richiesto ai varchi, per varchi intendiamo dire gli ingressi delle principali frazioni, così come era stato richiesto dalla prefettura durante il comitato di pubblica sicurezza dell'anno passato. In particolare poi c'è l'inserimento, così come appunto richiesto dalla prefettura, e questo bando l'ha finanziato, di due telecamere sul cavalcavia della statale 38 che sono collegate al sistema di videosorveglianza intercomunale della Polizia di Mediavalle con lettura automatica delle targhe e di tipo ZTL, cioè le telecamere, diciamo, dal punto di vista qualitativo migliore e che possono poi essere accessibili in un successivo intervento che dovrebbe fare la provincia e la prefettura con dei finanziamenti del Ministero dell'Interno direttamente. Si chiama Checkpoint Virtuale, questo progetto al quale abbiamo aderito, dovrebbero inserirsi all'interno del contesto della videosorveglianza provinciale. Poi sempre, non fa parte ovviamente delle opere, però sempre per quanto riguarda il progetto sicurezza urbana, il lotto B, eravamo stati finanziati per 80.000 euro sul lotto A e per 30.000 euro sul lotto B. Il lotto B era la strumentazione e sono stati acquistati delle strumentazioni per la polizia locale e anche una nuova autovettura che è stata finanziata, diciamo, per la gran parte appunto dalla Regione Lombardia, che rimane in carico al Comune di Barbenno. Si tratta di una piccola Suzuki Ignis ibrida. Poi la manutenzione straordinaria del centro storico di Polaggia, sempre come indicato già in fase di previsione e in variazione nell'ultima variazione di bilancio di settembre, si fa un intervento di miglioramento e conservazione del patrimonio della proprietà comunale attraverso la realizzazione di una sorta di piccolo belvedere, piazzetta, attraverso un edificio sul sedime di un edificio, e questo intervento ha un costo totale di 50.000 euro, finanziato con avanzo d'amministrazione di 47.000 euro e un contributo della comunità montana che chiamiamo, sono quei contributi sui fondi frontalieri, di circa 3.000 euro. Si tratta di un intervento all'incrocio tra quella che viene detta contrada Ravizza e che poi mette sulla via vecchia e la via nuova. Poi il completamento dell'illuminazione di via Piazza San Pietro, questo è stato completato, l'intervento era di 30.000 euro e si è effettuata, questo era il secondo lotto della realizzazione dell'illuminazione e della riqualificazione della via Piazzi, quella via che ciclo pedonale che sale dalla statale 38 e arriva fino in via Barbenno, per essere chiari, dove c'era dove aveva il negozio, il laboratorio, la Rose e Conciature fino a una decina di anni fa, con un'illuminazione a LED e il rifacimento parziale dei muretti che erano crollati, ammalorati. In questa maniera si è reso utilizzabile un percorso pedonale importante che da San Pietro porta verso Barbenno e illuminato, perché non lo è mai stato. Poi manutenzione straordinaria delle viabilità delle infrastrutture connesse, Si tratta, come abbiamo fatto ormai dal 2014 in avanti, di un lotto di manutenzioni stradali varie sul territorio, finanziato con 40.000 euro con avanzo di amministrazione e 4.700 euro di fondo della CIE, contributo della CIEM, che in realtà fa sempre parte di quei fondi frontalieri. Qui li vedrete divisi una parte sul 2017 e una parte sul 2018, questo perché la nuova contabilità, pur considerando l'opera da un punto di vista di competenza dell'anno 2017, e quindi nostra intenzione, visto che stiamo in fase di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, appaltarla entro l'anno, quella porzione di ci possono essere delle porzioni di opere che possono essere portate sul 2018, pur se di competenza del 2017, se l'opera avviene, la realizzazione dell'opera avviene sull'anno successivo. Anzi, diciamo così, che per essere corretti andrebbe, poi questo è un esercizio che va fatto e migliorato nel tempo, le opere andrebbero in questo senso spalmate, e non le opere e le risorse, indicando subito però quali sono di competenza del 2017 e quali del 2018. Questo, diciamo, è l'obiettivo della nuova contabilità, che è ovviamente diversa rispetto a quella precedente, in cui l'opera imputata e veniva imputata ad un anno e poi quindi in nessuna maniera, anche se veniva realizzata negli anni successivi, compariva, se non attraverso i residui nel caso di Rivassi e via dicendo. I miglioramenti dell'illuminazione pubblica sono stati finanziati per 6.800 euro con proventi delle concessioni cimiteriali, e mi pare che siano stati tutti realizzati, no? Il miglioramento della viabilità a Regoledo è invece un'opera finanziata con 83.000 euro dell'avanzo economico dai canoni del reticolo idrico minore, poi magari avremo modo di specificare meglio che cosa si intende per questi canoni, che abbiamo richiesto avvalendoci dello studio di uno studio che ci ha dato una consulenza in questo senso. E la cifra che prendiamo da canoni che non erano stati, diciamo, negli anni precedenti portati in carico al comune è di 100 e passa mila euro, 100.000, circa 100.000 euro circa. Ne usiamo 83.500 per finanziare il miglioramento della viabilità a Regoledo e 76.000 euro usiamo il contributo ordinario del BIM. Si tratta dell'intervento all'incrocio tra la via Tambellina e la via 25 Aprile, in cui, come già previsto da PGT, andremo a realizzare un allargamento della curva, un sensibile allargamento della curva che rappresenta il punto più stretto nell'immissione tra Foppa e Regoledo, e la realizzazione di 5 parcheggi. Questo è uno degli interventi previsto a Regoledo, questo è il primo che facciamo e appalteremo entro la fine dell'anno del 2017. La riqualificazione dell'illuminazione presso gli edifici comunali, riqualificazione effettuata mediante dei LED, mi pare che sia stata fatta la scuola dell'infanzia, no, cosa abbiamo fatto? La scuola primaria di Berbenno Centro, il lavoro è stato ultimato. La riqualificazione dell'immobile dell'ex scuola di Monastero, quello che abbiamo chiamato primo lotto, avanzo di amministrazione 105.000 euro, su questi in realtà abbiamo 51.000 euro di spazi in più che la Regione ci ha concesso, li abbiamo chiesti, quando li abbiamo chiesti? A giugno mi pare, o giù di lì, e ce ne sono, praticamente ci sono stati concessi tutti, e quindi abbiamo la possibilità di utilizzare 51.000 euro di avanzo in più e lo mettiamo su quest'opera, cioè sulla riqualificazione dell'immobile ex scuola di Monastero. Utilizziamo una parte del contributo BIM dell'anno scorso che non era stato utilizzato e lo mettiamo 20.000 euro su quest'opera, per un totale di 125.000 euro. Come avevamo già avuto modo di specificare in fase di redazione del bilancio preliminare e poi nella variazione di bilancio in cui avevamo aggiunto una quota di 15.000 euro, si tratta di una riqualificazione funzionale e anche per la messa in sicurezza dell'ex edificio scolastico di Monastero attraverso un rifacimento completo dei serramenti che stanno cadendo a pezzi e soprattutto cadendo in testa alle persone, il rifacimento degli intonaci esterni, l'installazione delle lamelle frangisole e un po' di sistemazioni, diciamo così, in termini di sicurezza dell'ingresso, del portone, di alcune situazioni che erano anche pericolose. Questo anche in seguito ad una convenzione che è stata sottoscritta ormai già all'inizio dell'anno, mi pare, con la Proloco Amici di Berbenno, per, diciamo, l'utilizzo dell'immobile da parte della Proloco come sede. Rimane ovviamente diciamo così, la possibilità dell'utilizzo del seggio elettorale. E poi ci sono delle iniziative della Proloco inserite all'interno della convenzione che ci sono parse meritevoli di interesse e di essere in questo senso portate avanti. La Proloco si impegna altresì a fare dei lavori interni che sono di sistemazione dei bagni, realizzazione di nuovi tavolati, sistemazione di murature interne e via dicendo. Riqualificazione della piazzetta di Via Medera Polaggia, questa è un'opera che abbiamo inserito nella variazione di bilancio scorsa. La piazzetta di Via Medera a Polaggia è quella piazzetta parcheggio che si trova all'angolo tra la Via Medera e la Via Vanoni, prima dell'inizio della Via Nuova, sopra, appena sopra a nord della scuola dell'infanzia. Realizzeremo 10 parcheggi auto sfruttando la parte sud che attualmente non è sfruttata, che è dai 2 metri fino ai 3 metri di scarpata, realizzando un ampliamento del muro, un marciapiede sul lato esterno in modo tale che sia facilmente accessibile la scuola materna e le nuove pensiline, la nuova pensilina del bus, visto che è una delle fermate di bus più importanti, diciamo, anzi la più importante della frazione. E poi toglieremo la parte est che è lì da anni e che non serve assolutamente a niente e che è solo un ricettacolo di sporco. Si tratta di un intervento per un totale di 105.000 euro con avanzo d'amministrazione di 22.000 euro, con avanzi per un totale di 60 e qualcosa mila euro, permessi di costruire 24.000 euro e proventi del cimitero per 15.000 euro. Noi pensiamo che la realizzazione di questi parcheggi e contestualmente di una piccola piazzetta pavimentata permetta di rendere nuovamente fruibile uno spazio che purtroppo da tanti anni non lo è più. Il pronto intervento per, al punto 11, il pronto intervento della strada per il Prato Maslino, località Pravalzare, è stato dato un pronto intervento dalla comunità di Montana di Sondrio con un totale di 7.500 euro. L'abbiamo preso quest'anno, ma lo mettiamo come opera sul 2018. Si tratta di un pronto intervento dovuto al fatto che c'era stato un piccolo smottamento con dei sassi che si erano staccati dalla parete. Il progetto è stato fatto dall'ufficio tecnico. Poi, opere di ripavimentazione stradale per le frazioni per l'anno 2017. Grazie agli interventi che sono stati fatti dall'amministrazione nell'ambito della richiesta degli spazi finanziari per un totale di 52.000 euro. La richiesta dei canoni di attraversamento che non erano mai stati richiesti dal Comune e di cui poi magari lascerò parlare un pochettino il Giorgio. E poi cos'era che non mi ricordo più e grazie e anche e soprattutto grazie al contributo del GSE relativo al conto termico che abbiamo ottenuto grazie alla riqualificazione energetica in particolare relativa al secondo lotto della scuola secondaria di secondo grado per un totale di 80 e passa mila euro. Suddiviso sui vari comuni, il comune di Orvieto al 61% su circa 50.000 euro anche lì, abbiamo liberato delle risorse da utilizzare nell'anno 2017. Queste risorse quindi sono state, come avete visto, diciamo un po' così all'interno della relazione annuale, confrontandola magari con quella della variazione precedente del Consiglio di settembre, sono state ridistribuite sulle varie opere. Questo ci permette di avere delle risorse che ci permettono di fare un lotto d'asfalti di 187.000 euro, finanziato con 75.000 di avanzi. Ripeto, questi avanzi sono dovuti in gran parte anche agli spazi in più che ci sono stati concessi dalla Regione e a questi 90 o 80 passamila euro di canale di attraversamento che sono sull'ordinario e quindi finiscono dentro quella voce che per finanziare le opere si chiama avanzo. Poi proventi permessi di costruire 4.000 euro, proventi cimiteriali per 34.000 euro, avanzo economico per 16.000 euro, altre entrate, stiamo parlando appunto dei fondi del conto termico per 55.000 euro. Il totale sarà un lotto di 187.000 euro che andremo ad appaltare entro la fine dell'anno. Siamo già in fase avanzata di individuazione degli interventi, il progetto verrà effettuato dall'ufficio tecnico. Al punto 14, infine, sempre relativo all'anno 2017, c'è la realizzazione della nuova strada agro-silvo-pastorale Biorca-Palferi per un importo complessivo di 425.700 che verrà finanziato per il 2017 con 4.000 euro da proventi del cimitero. Tutto il resto va sul 2018, di cui 328.000 euro contributo della Regione Lombardia attraverso la provincia di Sondrio sul PSR 2014-2020 e il resto, circa 94.000 euro, dovranno essere finanziati dal Comune e in questa fase, essendo comunque relativo al 2018, noi pensiamo di finanziarli con gli utili dell'Overben Energia. Poi in fase di redazione del bilancio o di variazione dell'anno prossimo vedremo quali opere finanziare. Che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo preso il piano d'assestamento della proprietà silvopastorale che ha validità 2013-2027, che era stato portato avanti dall'amministrazione precedente e che noi poi abbiamo approvato nel 2015. Abbiamo partecipato a un bando del PSR che in particolare è il PSR è la misura FESR 4.3, operazione 4.301, infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agricolo forestale. Nel piano d'assestamento l'ordine di importanza e di priorità delle VASP indicava quella Biorca Parferi come una delle più importanti. Siamo stati finanziati dal PSR e quindi realizzeremo quest'opera. I lavori dovranno iniziare, mi pare, a metà dell'anno prossimo e ci sarà tempo di terminarli per un totale di 3 anni. Si parte da appena sopra il Cornello, dove c'è già un'altra VASP di cui non mi ricordo il nome, si sale in leggero declivio verso est, ci sarà un unico tornante e si risalirà con un altrettanto declivio abbastanza leggero fino a raggiungere la parte sotto di Prato Maslino. Questo permetterà di accedere a una porzione, ai sensi di quanto presentato nel progetto e poi appunto validato dalla Regione Lombardia nell'ambito del PSR, dovrebbe permettere di accedere a 11.000 metri cubi di legname per tagli di utilizzazione, 50 ettari per miglioramenti boschivi e via dicendo. Allora, teniamo conto di alcuni dati che sono stati appunto valutati anche all'interno del bando del PSR, che noi abbiamo una densità lineare di strade per ettaro di 24 metri lineari su ettaro, quando in realtà, ai sensi non solo del piano d'assestamento forestale ma del piano regionale, bisognerebbe averne 40-50 per poter fare uno sfruttamento delle risorse legate ai boschi. Questo per quanto riguarda le opere. Magari passo la parola velocemente al vice sindaco che vi dice qualcosa in più sul conto termico e le risorse che abbiamo reperito e sui canoni d'attraversamento.
Sì, velocemente per quelle tre voci finali dell'ultima slide, che per fortuna abbiamo reperito qualche risorsa in più quest'anno su quelle tre voci lì, visto che per quanto riguarda altre voci tipo gli oneri di urbanizzazione fino adesso nel 2017 abbiamo incassato 48.000 euro, visto che l'edilizia è un po' ferma. Quindi quelle tre voci erano il contributo del GSE per il conto termico, perché la normativa dà la possibilità alle pubbliche amministrazioni di richiedere il conto termico, che è un incentivo che viene dato anche ai privati, ma le pubbliche amministrazioni lo possono chiedere anche per interventi tipo quello che appunto che abbiamo fatto sulla scuola media, cioè di il cappotto esterno, il cambio di serramenti, eccetera, quindi isolamento rispetto all'esterno. E quindi abbiamo chiesto questo contributo che è pari al 40% delle opere appunto relative al risparmio energetico, e ci è stato concesso, appunto sono circa 90.000 euro, di cui al Comune di Verbenno ne vanno 54.000. Il canone di attraversamenti invece sono praticamente già dal 2000 la Regione Lombardia ha demandato la gestione del reticolo idrico minore ai comuni. Poi ci sono succedute varie leggi nel corso degli anni, solo nel 2002 in realtà poi è stata fatta la legge effettiva, e i canoni sono stati cambiati varie volte. Diciamo che non sono mai stati chiesti questi soldi, e non solo il Comune di Verbenno, tantissimi comuni. E il Comune di Verbenno ha fatto il regolamento sul reticolo idrico minore nel 2012, quindi noi abbiamo potuto recuperare questi soldi solo da lì in poi, perché se non esisteva il regolamento non si potevano chiedere questi canoni. Cosa sono questi canoni? Noi li abbiamo chiesti alle società, diciamo, di impianti tecnologici. Abbiamo mandato la richiesta del pagamento del canone a Terna, a Enel, per farvi degli esempi, e a due Irete Gas, le principali, cioè quelle che appunto hanno delle strutture tecnologiche che attraversano il reticolo idrico minore, per cui il comune deve fare la manutenzione di questo reticolo idrico perché è di sua competenza, e quindi ha anche delle spese che una volta venivano sostenute dalla Regione Lombardia, che si faceva pagare i canoni da sé. Praticamente era stata ceduta la competenza, ma non erano mai stati raccolti i soldi. E abbiamo potuto mandare appunto fino al 2012, non abbiamo perso così neanche un anno, perché per la solita questione dei 5 anni in cui vanno prescrizione, e chiedendoli quest'anno possiamo recuperare tutti i soldi. E questo appunto sarà, appunto abbiamo recuperato 5 anni di arretrati, però diventerà comunque un'entrata fissa per il comune di circa 20.000 euro all'anno. E ultima cosa che era indicata era i canoni cimiteriali, le concessioni cimiteriali, che abbiamo quest'anno, fino ad ora si sono già incassati 82.000 euro, che è il doppio rispetto al solito, perché volevo specificare che non è dovuto a quel piccolo incremento che avevamo fatto inizio anno sui valori, ma perché è stato fatto un bel lavoro da parte soprattutto di una della ragazza degli uffici, ma in particolare di una risorsa che avevamo come dote comune, che si è impegnata a fare un bel lavoro nell'archivio, ha recuperato tutte le concessioni vecchie, alcune che erano andate scadute, che non si riusciva più a capire se erano scadute o se erano scadute, quelle perpetue. È stato fatto un bel lavoro di sistemazione dell'archivio, e quindi sono state recuperate alcune concessioni che erano magari scadute da un po' e non erano state rinnovate. Solo questo.
Bene, per quanto riguarda allora il punto 2 all'ordine del giorno, la variazione di bilancio, dichiaro aperta la discussione.
Io avrei solo una domanda per quanto riguarda lì la VASP, la nuova VASP. Praticamente dopo, diciamo, da lì parte la VASP, diventa VASP a tutti gli effetti, perché dovrebbe essere la strada che porta, la nuova strada che porta a Prato Maslino.
Finisci poi
tutto. Sì, perché questa era, nelle nostre intenzioni era questa, perché noi non siamo mai riusciti a far pagare i canoni Andarsuno, perché la nostra non è una VASP arrivare a Prato Maslino. Volevamo farla partire da Palferi, ci sono sempre stati dei problemi, e inserendo quella lì nel piano noi l'avevamo pensata così: facciamo partire la VASP dalla Biorca, così almeno noi dalla Biorca in su noi siamo sicuri che possiamo accedere ai contributi di manutenzione sempre, no? Che quello è fondamentale. In più possiamo anche far pagare, come tutti gli altri comuni, un diritto di transito, quello chiamiamolo come vogliamo, ma siamo in grado di fare anche quello. Noi avevamo previsto anche un parcheggio lì sotto, però. Un bel parcheggio, perché se noi non vuoi, per dire...
Nel piano non c'è.
Però noi l'avevamo previsto, no, pensando...
Non c'è nel
proprio lì, che c'è una bella piazza, no? Pianeggiante, tutto pianeggiante, si poteva fare una bella pulizia del bosco e dire da qui in su qualcuno può anche andare su a piedi. Ecco, questo che mi interessava sapere, se la voi dopo per forza di cose deve diventare una VASP.
Sì, allora rispondo alla domanda.
E la VASP dopo viene regolamentata,
sì,
per quello che è.
Certo, allora è chiaro che non possiamo dire che diventa la viabilità principale per il Prato Maslino. Ok, però è una VASP che dalla località Cornelli porterà al Prato Maslino. È stata fatta con le pendenze in modo tale da anche evitare tutti quei tornanti che attualmente ci sono, però il nostro ragionamento sulle VASP è un ragionamento anche un pochettino più ampio, nel senso che è evidente che pur avendone già anche altre di VASP, perché anche quella dei Cornelli è una VASP, ma ci risulta che, pur essendoci dei regolamenti, non si è mai stato raccolto com'è che si chiama, Michela? Non è il canone quando paghi la VASP, il permesso di transito è un permesso oneroso, ok?
Sì.
Però non è mai stato fatto. È nostra intenzione fare uno studio, e che stiamo già attuando, ne abbiamo già parlato anche con i consorzi, con entrambi nelle due riunioni, come si chiamano, le assemblee, che ci sono state, una qualche mese, un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, del consorzio Prato Maslino Vignone, e l'altra qualche mese prima con il consorzio di Caldenno e Prato Isio Caldenno. È evidente che poi tutto ciò che sarà VASP sarà soggetto, come in tutti i comuni della provincia di Sondrio e il 99% di quelli del nostro mandamento, a un regolamento. Questo regolamento implicherà delle tariffe che saranno definite in relazione ai valori medi applicati dagli altri comuni e via dicendo. Però questo, diciamo, è un passaggio successivo che pensiamo di poter fare a partire dall'inizio dell'anno prossimo, ecco, con una visione il più possibile ampia però delle VASP, di entrambi i versanti, perché rimaniamo l'unico comune, uno dei pochi, non l'unico, perché non è vero, cioè ci sono ancora comuni che hanno una situazione simile alla nostra, però rimaniamo uno dei pochi comuni che ha la viabilità, tra virgolette, montana, cioè a partire da sopra i paesi, in Ponsù, da sopra i paesi, fino ad arrivare agli alpeggi, non di tipo agrosilvopastorale. Questo ovviamente ha delle conseguenze negative, che sono quelle per cui, per esempio, non si possa partecipare a nessun PSR per la manutenzione delle strade stesse. È pur vero che il PSR non consente l'asfaltatura, no? Questo almeno finora, però un gran numero di interventi sulle varie strade che noi abbiamo che portano dagli abitati fino a salire, si definirà poi da dove si dovrà indicare che queste sono VASP, comprese quelle laterali, alcune delle quali già esistono da anni. Però è evidente che, per esempio, anche tratti di strada, le curve di bitume, per esempio, quelle il PSR le finanzia, e comuni che hanno le strade all'interno del piano VASP finanziano quelle curve lì, che sono spesso da noi molto difficoltose o necessitano di manutenzioni o di essere completamente rifatte. Allargamenti, realizzazioni di palificazioni che in diversi punti dell'entrambe le strade sono necessari. Questi il PSR li finanzia. Noi però non possiamo partecipare perché non sono a strade agrosilvopastorali. Quali sono gli svantaggi? Gli svantaggi sostanzialmente non esistono, se non il fatto che serva e sia obbligatorio, poi una volta avuto un regolamentato il tutto, fare pagare un pedaggio. Il pedaggio è nell'ordine di qualche, neanche qualche decina di euro all'anno per un numero di targhe, si potrà differenziare per esempio tra residenti e non, e una serie di considerazioni che discuteremo insieme, perché è un discorso ampio che secondo noi va affrontato. Io per esempio personalmente non ero così adotto di questa cosa, di questa necessità, se non fosse che nelle assemblee di entrambi i consorzi è uscito questa cosa, sia dai soci dei consorzi, ma anche dai soci stessi dei consorzi, che in qualche maniera sono soci, ma magari non hanno su la vaita, non hanno su, però comunque hanno la vaita sotto nei vari maggenghi e via dicendo. Vabbè, questo è un discorso che vorremmo fare. Intanto quello che si è riuscito a fare col PSR è stato partecipare con un progetto definitivo a questo bando, e siamo stati finanziati, tra l'altro anche qui, su questa misura è il comune più finanziato dalla Lombardia. Abbiamo poi partecipato a un altro bando del PSR che è, così almeno, vabbè, vediamo questo come va a finire, non lo so, speriamo di prendere anche questo, che è la misura 8.3.01 prevenzione dei danni alle foreste, che è un intervento di, adesso non mi ricordo quanto sia l'importo, devo vedere se lo trovo, comunque è per la sistemazione di un precipio di frana che c'è al confine tra il comune di Berbenno e la proprietà di Prato Iesio Caldenno, in cui c'è stato uno smottamento che è inserito, e per questo motivo abbiamo partecipato a questo bando, all'interno di una cartografia che dice che c'è lì, è una zona franosa, e questi usciranno probabilmente all'inizio dell'anno. E si tratta di un intervento di sgaggio e abbastanza complesso, però, perché è sopra l'abitato di Caldenno, perché quest'estate, adesso non mi ricordo quando, questa primavera, forse appena dopo il disgelo, sono scesi dei massi che sono arrivati abbastanza lontani dalle case, però sono finiti sulla strada. E la strada, sappiamo che la strada di accesso all'Alpe Caldenno è una strada che è in parte consortile e in parte comunale, in maniera anche un po' strana, perché prima è comunale, poi consortile, poi comunale, poi consortile, e comunque è passato l'interesse pubblico, anche se una parte della frana è di qua, una parte di là, a preservazione della strada. Adesso vediamo se saremo finanziati. Adesso questo vediamo. Va bene. Allora, se non ci sono altre considerazioni riguardo al bilancio, alla variazione di bilancio, la mettiamo in... Ah, prego, prego.
Per la prossima volta.
Sì.
Ah, ho questo, però. Questo va.
C'è il microfono, scusami, Silvia, ma dobbiamo registrare.
Volevo chiedere se si può allegare nel materiale che ci viene trasmesso anche la relazione della giunta e il testo della delibera. Vabbè, il testo della delibera io non l'ho trovato, però quello vabbè, tanto più o meno è sempre quello. Invece l'importante magari è la relazione della giunta, perché permette di più altrimenti, cioè sì, ci si va a vedere anche tutti gli allegati, per l'amor di Dio, coi numeri, però si ha, come dire, una visione d'insieme più immediata, diciamo così.
La relazione della giunta.
C'è anche una relazione o sono solo tutti i numeri, le tabelline così? Di solito ci veniva mandato.
Noi facciamo delle slide, ma sì, non abbiamo una relazione.
Perché di solito c'era anche la relazione.
No, quello è il DUP. Quello
sì,
è il DUP.
No, quella grossa, ma una piccola relazione, c'è solo la delibera e le slide. O magari le slide che riassumono, perché queste qua è effettivamente.
La proposta di delibera con allegate la variazione.
Ma sì, è questo.
No, la delibera non c'era.
La proposta di delibera,
non era allegata, non era allegata.
Vabbè, questo lo segniamo.
Sì, vabbè,
però,
lo sono detto così, ecco. Magari nei prossimi documenti, se si ricorda.
Ma non capisco perché nel bilancio di previsione, questi sono i documenti che per essere chiari, stampa il software, di nuovo software della nuova contabilità, che tra l'altro comprendo che è abbastanza incomprensibile perché è difficile da studiare. È articolato perché il bilancio, al posto di essere fatto per capitoli, è fatto per missioni. Cioè uno comincia a parlare di strade, e nelle strade, e questa è la nuova contabilità, non conto solo le opere che faccio o le manutenzioni, ma c'è dentro lo stipendio dell'operaio che lavora sulle strade, la porzione di ufficio tecnico che diamo su quelle strade lì e via dicendo. Complicata, sì, sì. No, non lo so, il testo della delibera sicuramente. No, a me è arrivato, abbiamo controllato, ce l'avevamo. Io penso che, Silvia, se mi permetti, sia il fatto che magari... Tu hai guardato la PEC o la mail? Ecco, allora può darsi che la PEC c'era, perché noi, visto che ogni tanto c'è qualche problema, mandiamo anche via mail, magari nel caricare via mail si è rimasto indietro un allegato. Invece la relazione si fa nel momento in cui facciamo il bilancio di previsione, perché allora alleghiamo la delibera di giunta con la quale apriamo il bilancio di previsione. Allora lì dentro nella delibera di giunta c'è una spiegazione più approfondita e gli estratti del DUP, che sono poi quelle parti, il DUP è tutto quel documentone là, in realtà si sono dentro gli estratti relativi alle opere, e di conseguenza diventa più facile la lettura del bilancio. Nella variazione non è obbligatorio variare il DUP, che è questo nuovo programma, nuovo documento fuffoso che non era, che non, tra l'altro si sta chiedendo che i comuni sotto tot, mi pare 5.000, se non mi ricordo, abitanti, non debba più fare questo malloppo di carta, però non esce dalla variazione questa cosa qua. Però ecco, ok. Allora mettiamo ai voti il punto 2, l'ordine del giorno, che è la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio. Favorevoli? Unanimità. Astenuti? Contrari? Zero. Comunicazioni del sindaco. Ah no, dobbiamo rendere la delibera, scusami, hai ragione, immediatamente esecutiva. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Zero. Astenuti? Zero. Al terzo punto abbiamo già le comunicazioni del sindaco. Io devo fare prima una comunicazione, poi c'è un'interpellanza del gruppo di minoranza. Allora, la prima comunicazione che devo fare è sul prelevamento del fondo di riserva. Con deliberazione di giunta numero 105 del 12 ottobre 2017 abbiamo prelevato una somma di 2.500 euro dal fondo di riserva per spese relative alle elezioni e principalmente. Questo dovuto al fatto che, come non era facilissimo vederlo, però all'interno del bilancio c'erano delle continue ingressi e uscite sulla spesa per le elezioni, perché era stata predisposta una cifra, poi in realtà la Regione fa dei rimborsi, promette, lo sai meglio di me. Poi la deliberazione di giunta del 111 del 31 ottobre invece è stata prelevata la somma di 5.300 euro dal fondo di riserva, perché come comune capofila della Polizia Locale di Mediavalle abbiamo deciso di effettuare l'acquisto di tutte le nuove divise ai sensi delle nuove norme, via dicendo, della Regione Lombardia, della Polizia Locale. Ovviamente 5.300 euro la spesa totale, divisa per 6 fa quasi 900 euro a testa, il resto ci tornerà indietro come parte di contributo dagli altri comuni. Poi c'è un'interpellanza da parte del gruppo di minoranza Verberno Domani, a cui do la parola per la lettura dell'interpellanza. No, l'interrogazione, scusate, un'interrogazione. Verberno adesso, Verberno Domani se no, scusate, sorry, sbagliato.
Allora, interrogazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Oggetto Commissione Comunale per il Paesaggio, richiesta chiarimenti. Premesso che con deliberazioni consiliari numero 4 e numero 20 2017 è stata rispettivamente adottata e approvata una variante puntuale al regolamento edilizio comunale con riferimento ai criteri di composizione e di nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio. Nell'iter intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del suddetto provvedimento sono stati formalmente rappresentati all'amministrazione degli aspetti procedurali e di merito relativi alla correttezza della norma oggetto della variante, anche con riferimento alla necessità e opportunità di dichiarare la decadenza di un membro della Commissione Paesaggio a causa di una possibile incompatibilità dello stesso. Riguardo a tutta la problematica è stato presentato in data 31 agosto 2017 un ricorso al TAR al fine di dichiarare l'illegittimità degli atti sopra richiamati. In data 9 settembre 2017 è stata trasmessa al gruppo di minoranza la nota allegata, i cui contenuti potrebbero far supporre la presenza di una problematica in merito alla correttezza e all'imparzialità dell'azione amministrativa. Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di merito e alcuni aspetti procedurali rappresentati nel ricorso si attendono le valutazioni del Tribunale Amministrativo Regionale, si ravvisa la necessità di fare chiarezza circa gli aspetti rappresentati nell'allegata comunicazione del 9 settembre 2017 allo scopo di assicurare e garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione a cui fa riferimento l'articolo 78 del testo unico sugli enti locali. Chiedono di riferire in merito ai seguenti aspetti. Se la variante puntuale al vigente regolamento edilizio è stata introdotta allo scopo di sanare una situazione di incompatibilità che da quanto risulta agli atti era stata segnalata all'amministrazione a inizio 2017, perché non si è proceduto a dichiarare la decadenza del membro incompatibile e a procedere alla sua sostituzione? Perché la Commissione ha continuato a operare e a deliberare? Si chiede di chiarire in merito alla procedura e ai termini di deposito e pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare numero 4/2017. Si chiede di sapere se sia stata data risposta alla lettera trasmessa in comune in data 8 settembre 2017, in caso affermativo di avere copia della risposta e in caso negativo di specificare il perché e se i contenuti in essa rappresentati siano o siano stati di ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa secondo i principi di imparzialità e buona amministrazione di quell'articolo 78 del testo unico, dandone le dovute spiegazioni.
Bene. Allora, relativamente all'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza, per quanto riguarda il punto 1, il regolamento edilizio attualmente in vigore è stato adottato il giorno 4 marzo del 2013, durante la precedente amministrazione comunale, come documento propedeutico all'adozione e all'approvazione del PGT. Questo fu fatto con delibera di Consiglio Comunale numero 2, presenti anche gli interroganti consiglieri Giancarlo Bongiolatti, allora in maggioranza, che esprime voto favorevole, il consigliere di minoranza Silvia Bertini che si astiene e il sindaco attuale che si astiene. Il regolamento viene definitivamente approvato in data 28 giugno 2013 con delibera di Consiglio Comunale numero 19, presente il consigliere Giancarlo Bongiolatti che vota a favore e il consigliere Fumasoni Valerio che si astiene. L'attuale Commissione Paesaggio, che è stata istituita dalla legge 12 del 2005, perché prima c'era la Commissione Edilizia, mi pare si chiamasse, viene nominata con delibera di Giunta Comunale numero 104 del 6 novembre del 2014. Ed i componenti scelti sono l'architetto Marco Salinetti con studio in Berbenno, l'architetto Gianluigi Moreschi con studio in Sondrio e il geologo Michele Ceresini con studio in Sondrio. Quindi un componente la commissione con studio in Berbenno e due con studio all'esterno. La precedente commissione paesaggio era stata istituita con delibera di giunta comunale numero 8 del 7 luglio del 2009, presente in qualità di assessore il consigliere, attuale consigliere di minoranza Giancarlo Bongiolatti. Ed i componenti scelti furono il geometra Giuseppe Bianchini con studio in Berbenno, l'architetto Daniela Vanotti con studio in Sondrio, l'architetto Steven Muffatti con studio in Morbegno. Quindi un componente alla commissione con studio in Berbenno e due con studio all'esterno ma con solidi radici in Berbenno. Al tempo la precedente amministrazione che propose essa stessa il regolamento, approvato in data 28/6/2013, lo ricordo, non ritenne di modificare la composizione della commissione in essere. E questo non avvenne per tutto l'anno successivo fino all'insediamento di questa amministrazione, avvenuto l'11 di giugno del 2014. Il numero di pratiche paesaggistiche esaminate da quella commissione, la precedente, dall'entrata in vigore di quel regolamento approvato nel 2013 dalla precedente amministrazione, fino all'insediamento di questa amministrazione, è stato di diverse decine, non l'ho quantificato ma si può quantificare, e di questo, tanto per fare un numero, 20 risultano presentate, cioè a firma, di uno dei componenti della stessa commissione, di uno dei tre componenti della stessa commissione. Precisando che, come risulta dai verbali delle stesse, questi si sono astenuti nella discussione delle relative pratiche. Per quanto riguarda il periodo in cui ha invece operato sino ad ora l'attuale commissione, quella nominata da noi, dalla nostra giunta, cioè quella costituita da questa amministrazione, il componente oggetto di contestazione, che è l'architetto Marco Salinetti, non ha presentato alcuna pratica a suo nome. E per quelle, in totale pari a 4, degli anni 2015, 16 e 17, presentato dallo studio associato, di cui in qualche maniera fa parte, come indicato nelle lettere, nelle varie missive allegate all'interrogazione, di cui è parte, dove sono finito, presentato dallo studio associato, di cui è parte, risulta sempre agli atti, cioè dai verbali del responsabile del servizio edilizia privata urbanistica, architetto Silvano Bongiolatti, che lo stesso si sia sempre astenuto. In questo senso riporto anche un inciso dello stesso responsabile del servizio dell'area, il quale vuole sottolineare come dal suo insediamento negli uffici del Comune, avvenuto nel 1997, non si ricorda esattamente quando, bisogna fare uno studio più approfondito, abbia sempre preteso che i membri della commissione edilizia, la commissione paesaggio, come già detto, fu istituita solo nel 2005, e di cui faceva parte anche il mittente delle missive allegate all'interpellanza in oggetto, che è il Negri Carlo, si astenessero, Bongiolatti Silvano ha cominciato a richiedere solo ai tempi, nel 1997 quando lui si insediò, che si astenessero assentandosi fisicamente, quello che avviene normalmente, dal tavolo del lavoro della commissione nel caso in cui venissero esaminate pratiche a firma di uno dei componenti o dei loro parenti. Evidentemente, se il nostro attuale responsabile, questa diciamo, è una sua nota, del servizio impose quella regola, una ragione ci sarà pur stata. Viene spontaneo domandarsi se i componenti di allora restavano seduti al tavolo anche in presenza di conflitti di interesse. Ciò premesso, in relazione al punto 1 dell'interrogazione, è stata una nostra valutazione, adesso vado al punto, questa era una premessa, ciò premesso, in relazione al punto 1 dell'interrogazione, è stata una nostra valutazione, indotta proprio dall'esposto del Negri Carlo, il ritenere che la formulazione dell'articolo 3.3 nel regolamento edilizio del 2013, che vietava la presenza di tecnici esercenti genericamente attività sul territorio comunale, fosse eccessivamente penalizzante, sia per l'amministrazione comunale che per i cittadini stessi, perché impediva di potersi avvalere della professionalità e competenza di professionisti che hanno un'approfondita conoscenza del territorio, e questo è stato ritenuto così anche prima, no? Nella scelta della commissione precedente, presumibilmente maggiore di quella posseduta dai tecnici esterni. È stata fatta in proposito anche un'indagine conoscitiva di numerosissimi regolamenti edilizi vigenti, perché a fronte della richiesta ci siamo posti la questione, che forse prima non ci si era posti, nei comuni valtellinesi e non, riscontrando nella generalità l'inesistenza di norme che impediscono la partecipazione dei professionisti locali nelle commissioni del comune di residenza o in quello di domicilio. Sempre si prevede ovviamente in tutti i regolamenti esaminati l'obbligo di astensione nei casi di conflitto di interesse. Si tratta quindi in questo senso, come già specificato nella discussione della delibera del Consiglio di adozione, che è la numero 4 del 22 di febbraio del 2017, tra l'altro è stata votata all'unanimità del Consiglio, e di approvazione, che è la numero 20 del 28.04 del 2017, di una modifica dettata anche dal buon senso, e così noi la riteniamo. Anche perché voler fare una distinzione tra professionisti che operano con studio nel comune e professionisti che operano ugualmente a Berbenno ma risiedono o hanno domicilio all'esterno, magari a pochi chilometri di distanza, e voler pensare che questi ultimi possano operare nelle commissioni comunali con maggiore indipendenza rispetto ai primi, vuol dire semplicemente prendere in giro noi stessi. Certo, la Commissione ha continuato ad operare con quella composizione anche dopo l'entrata in vigore del regolamento del 2013, ma quel componente ha sempre rispettato l'obbligo di astensione quando necessario. E questo valeva per la Commissione nominata dalla Giunta precedente e per la nostra Commissione. Per quanto riguarda il punto 2, la delibera di adozione alla modifica del regolamento è la numero 4 del 22 di febbraio del 2017 e ha ottenuto i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti ed è stata dichiarata e votata all'unanimità come immediatamente esecutiva ed eseguibile, e quindi questa esprime ed attua i suoi effetti appena approvata. Dopodiché è competenza del responsabile di area competente darne esecuzione. In proposito informo che abbiamo chiesto che verifichi il rispetto delle tempistiche e delle procedure dettate dalla legge. Per quanto riguarda il punto 3, invece, la lettera allegata all'interrogazione, per quanto riguarda la lettera allegata all'interrogazione, si tratta di questioni personali tra me ed il mittente, per le quali il sottoscritto sceglierà la sede più idonea per tutelare la propria correttezza. Quel che posso assicurare al Consiglio Comunale è che dall'assunzione della mia carica di sindaco ho sempre agito nel rispetto delle norme che regolano le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse. La minoranza mi pare che abbia il diritto di replica. Discussione però no. Sì, sì. Sì.
Soddisfatta della risposta, nel senso che con riguardo al punto 2 non mi è ancora chiaro tutti i vari passaggi, ma che anche lì erano stati segnalati dal cittadino che poi ha esposto la cosa, quindi mi è rimasto non chiaro il punto 2. Il punto 1, anche quello, diciamo, posso comprendere sicuramente. Io personalmente, come ho anche avuto modo di dire, ho votato a favore della modifica perché questo alleggerimento del tema dell'incompatibilità secondo me andava a vantaggio, diciamo, dell'ente, perché la normativa precedente era troppo pesante, a mio avviso, credo, ma è pur vero che bisogna operare alla luce delle norme che si hanno anche quando magari non si condividono, e di conseguenza anche sul punto 1 mi rimane un pochino non chiara la situazione. Ad ogni modo, ecco, chiedo se possibile, che mi pare che il regolamento lo prevedeva, se solo questa parte può essere sbobinata. Mi pare che
chiedo al segretario in
che c'era
senso.
La possibilità, quando si registrano gli interventi dei consigli comunali, a richiesta di qualche consigliere, che venga sbobinata qualche parte. Se non sbaglio lo prevedeva il regolamento, però chiedo.
L'ho appena chiuso. Vediamolo, ce l'ho qua.
La modifica mi pare che era stata fatta.
Modificata con delibera la verbalizzazione delle sedute. Il segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa sugli argomenti in discussione, su questi posti dal sindaco, dagli assessori e dei consiglieri, potendo intervenire solo su invito del Presidente del Consiglio. Se i pareri di cui al precedente comma richiedono approfondimenti particolari, il segretario può riservarsi di esprimere la seduta successiva. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. I processi verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal segretario e firmati dallo stesso dal sindaco. Il verbale della seduta redatto in modo sintetico dagli interventi e delle dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati scientificamente i concetti espressi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario nella stessa seduta. Eventuali ingiurie, allusioni e dichiarazioni, penso che non sia questa la frase. L'audio dell'intera seduta viene registrato con le tecnologie disponibili alla registrazione e viene messa a disposizione dei consiglieri comunali. L'audio dell'intera seduta viene altresì pubblicato. La seduta segreta non è soggetta ad integrare la registrazione del relativo verbale redatto in modo da contenere solo la sintesi della discussione, senza alcun riferimento a notizie le sedute consigliari, non lo trovo.
Però questa non è una seduta segreta, cioè non è stata ritenuta tale. Perché non si esprimono la seduta segreta. Lo chiediamo, se non è previsto, perché
pare che sia previsto.
Perché mi sembra che, mi ricordo che quando era stata fatta questa modifica della solo verbale audio,
e non c'è scritto. In caso di seduta segreta, perché la seduta segreta sì, però in questo caso non doveva essere presente neanche il pubblico, perché però si discute senza la presenza del pubblico, non si verbalizza quando le discussioni hanno per soggetti delle persone e si danno dei giudizi. In questo caso non si sono dati dei giudizi persone, cioè voglio dire sulle qualità personali di nessuno. No, beh, sono stati citati dei fatti che sono incontestabili, comprovati da atti pubblici, non si è detto uno è stupido e l'altro è.
Bene, se non è possibile.
Però non lo vedo.
Beh, se no si può fare un approfondimento, magari lo può fare anche tu.
Perché qual era la parte da non.
La mia risposta, presumo.
No. La parte relativa all'interpellanza si poteva trascrivere, non si faceva la moda vecchia, non tutto il consiglio, solo la parte. La mia richiesta era, se non è possibile.
Ma sì, cioè si può anche fare anche quello, non è un problema.
Se non è previsto dal regolamento o c'è una registrazione, noi quello.
Però dopo di che il precedente è tutti quelli che ritengono che per il punto all'ordine del giorno in cui sono intervenuti vogliono. Cioè può darsi che poi abbiamo. Comunque non c'è, cioè non lo vedo.
Scusate, alle 21:42 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.